Signori e signori, madame e messie, ladies and gentlemen, siamo sul pezzo, ancora sul pezzo, ragazzi.
E che gran bel pezzo.
E che gran bel pezzo. Eccoci qua alla questa...
200 e cazzesima.
No,
eravamo a 100 e rotti.
Trasmissione sul techno. Bene.
Sul techno.
La tecno,
ah, pensavo, techno. Solo, pensavo fosse una trasmissione musicale.
No, 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 non ci tocca. Noi, a noi il musicale non
parla
ci
per
tocca.
Te.
No, in questa trasmissione.
Ah, ok, sì, sì.
Va bene, detto ciò, io direi che potremmo far partire sul liscio Jaipur, oppure partiamo su altri...
No, a parte Jaipur, io non c'ho un cazzo da dire.
Jaipur, oppure voi preferisci che faccia un po' di smenate sulle criptovalute, oppure...
Secondo me se per una volta tanto non parli di criptovalute...
No,
ci piace.
Vai.
Per cortesia, Jaipur. Signori tecnoascoltatori... Alzate le casse dei vostri impianti stereo e attenzione, le tecno notizie stanno arrivando. Buonasera porno ascoltatori. Allora, partiamo subito da Punto Informatico, che ci dà un'ottima notizia che arriva dal mondo dei mangiacrauti, la Germania. A quanto sembra, la Germania ha appena approvato, è entrata in legge, in vigore, scusate. Cominciamo già bene, è entrata in vigore la legge che si chiama... No, non voglio dirlo
in tedesco. In tedesco, fai vedere.
Lascia stare. Traducibile come atto per migliorare l'applicazione della legge sui social network. Sotto il punto di vista di chi, non si sa, ma ok. La suddetta legge impone ai social network la rimozione di contenuti contenenti fake news.
Contenuti contenenti?
Sì, scritto proprio così. Sto leggendo testuali parole. Incitamento all'odio e materiale illegale entro certi limiti di tempo, i quali, a quanto sembra, possono arrivare anche alla bellezza di 24 ore. E ci sono sanzioni, mica cazzi, da 500.000 euro a 5 milioni di euro, in base alla gravità. La più lieve è se il provider non fornisce alle autorità un referente a cui chiedere informazioni, probabilmente per istigazioni a violenze.
No,
o...
per quello che è descritto
no,
in questa legge. Non...
Poi posso finire. Probabilmente ipotizzo.
Non ipotizzare, una legge non si ipotizza.
Ok, va bene. Sicuramente erano 5 milioni di euro per il nostro anonimo 00. E un'applicazione della legge è già stata, tra l'altro, fatta. Che cosa è successo? Su Twitter una tizia del partito di estrema destra per la Germania si è vista sospendere l'account Twitter perché ha postato un tweet che parla di placare le ordini di uomini musulmani, barbari e stupratori di gruppo. E in risposta a un tweet di buon anno del Dipartimento di Polizia di Köln. Vabbè... Perché era stato pubblicato tra le altre cose anche in arabo, quindi la tizia si è andata a cercare. E... Basta, tutto qua. Mille polemiche, i social network stanno adattando. Vabbè.
Il problema di queste leggi però è che in realtà...
Chi decide?
A parte quello, ma chi decide penso sia, ci sia una definizione abbastanza precisa di hate speech o comunque... Il problema è che, cioè il problema, la questione da ricordarsi è che è indiscriminato a destra, a sinistra, da tutte le parti, quindi è incitazione all'odio, l'incitazione alla lotta di classe, per esempio.
Oppure, ad esempio...
O dire ammazzare i pedofili o che cazzo ne so io.
O anche per dire...
Chi decide cosa è reato?
Non è chi decide, è deciso, punto di domanda...
Cioè, tanto per fare
e
un
se
esempio,
è deciso come è deciso?
Tanto per fare un esempio, c'era un articolo di Greenwald, credo, che Glenn Greenwald.
Grazie.
In realtà faceva notare che da un po' di tempo su Facebook stanno rimuovendo tutti i non tutti, ma molti account palestinesi. Cioè, avviene una richiesta da parte o del Dipartimento USA o da Israele e in realtà questi qua li stanno togliendo tutti. Quindi il problema vero è che evidentemente c'è qualcuno che può in un modo o nell'altro fare l'informazione, cioè togliere la possibilità che uno dica le sue opinioni. Nel caso degli account palestinesi erano accusati di sobillazione, ad esempio, e allora il governo israeliano manda una richiesta a Facebook, e Facebook prontamente il 95% delle richieste sono state evase, cioè insomma non è che stiamo parlando di una richiesta o due, insomma, sì, sì. Ha fatto sul serio.
Manipolazione, insomma, dell'informazione causa bavaglio.
Quindi il problema vero, secondo me, è che ci sia qualcuno che in qualche modo possa fare queste cose.
Forse... Diciamo che in linea di massima ce l'abbiamo un po' su col concetto di reato di opinione.
Esatto. E in generale con la censura.
E con la censura.
Cioè, sì. Quindi che il fatto che uno possa dire quello che cavolo vuole ci sembra ragionevole, che possa dire anche le più grandi cagate del suo mondo
finché non sfocia nelle minacce.
Esatto,
cioè.
Va bene, detto ciò, insomma, no,
volevi dire qualcosa?
Sì, la prossima news, ma pensavo che...
Ma che è un po' tutto il ragionamento, anche se vuoi, delle fake news, no? Cioè, quello lì produce fake news, quindi io lì lo censuro. Chi decide cosa? Cioè, chi decide qual è il vero e qual è il falso? Perché se fosse questo il ragionamento, secondo me, probabilmente gran parte dell'informazione andrebbe chiusa, perché è fake, cioè che non dà notizie false. E non serve andare tanto lontano, basta andare molto molto vicino, ma proprio a qualche metro da qua, insomma. Lasciando perdere tutto ciò, che perché noi siamo dei signori, prego... Jaipur, facci sognare, scalda la serata con notizie bollenti.
No. La scalderò con una stufetta elettrica, perché ho pagato la bolletta e mi vado a collegare alla notizia di censura precedente. Perché qui, invece, proprio citando effettivamente la Palestina, in Palestina quanto ci metteranno magari a prendere un provvedimento grosso e a chiudere magari qualche mezzo di comunicazione via social?
Abbastanza poco.
E come mai lo dico? Perché fatalità, è successo esattamente questo in Iran. Cosa è successo? Che lo scorso 30 dicembre il ministro dell'informazione e comunicazione dell'Iran, tale, quello che è,
non importa,
si è rivolto tramite Twitter al CEO di Telegram, Pavel Durov, per richiedere il blocco di un servizio di messaggi, di un canale Telegram, ok? Che si chiamava tali, irrilevante ai fini della notizia, perché ormai è stato chiuso. In quanto Duro ha detto, faremo le nostre verifiche, perché dicevano che, diciamo, fomentava la rivolta del popolo iraniano, per farla breve. E niente, Duro dopo qualche ora ha detto sì, è vero, abbiamo chiuso l'account perché non bisogna fomentare, incoraggiare certi comportamenti, bla bla bla. Vabbè, quindi censurato in toto dopo segnalazione di un'altra figura carica istituzionale israeliana, che forse ci poteva anche stare, chi lo sa. Ovviamente non sono qui a giudicare questo.
Beh, dovresti.
Dovrei, perché effettivamente non si dovrebbe fare. E anche se effettivamente dicevano che per esempio diceva di come usare una Molotov, come organizzare una manifestazione di rivolta contro la polizia, eccetera eccetera. Dio, vabbè, insomma, sono argomenti un po' delicati effettivamente, però chiudere i canali così magari ci vorrebbe un minimo di giudizio più in alto, ma chi può darcelo? Chi lo sa?
Solo il ministro?
Sì.
Che Dio, che cazzo glielo doveva dare? Scusa.
Infatti, cioè. Vabbè, però non è bastato. Chiudere questa cosa non è bastato. Perché a quanto pare, qualche giorno dopo, che è successo? Che hanno totalmente chiuso l'accesso a Telegram dall'Iran. Totalmente. E vabbè, chiaramente ci sono tumulti su Twitter contro Pavel Durov, contro Telegram, eccetera, e questo è quanto, diciamo.
Ben.
Va bene,
ottima
cintura. Avevi qualcosa, volevi stare sul pezzo, no? Volevi contrapporsi a qualcosa, volevi... No, va bene. Allora, tanto per spezzare un po' e dare la possibilità a Jaipur di riposare un po'
l'ugola
e la gola ormai arsa, con della grappa, con della schnappa. Vabbè, niente, volevo parlarvi di criptovalute, una roba nuova, insomma, come ben sapete. Vabbè, la notizia, in generale anche questa è stata una settimana abbastanza positiva per le criptovalute. Diciamo che oltre al così vi do notizie di borsa dalle criptovalute,
che culo,
e diciamo che non cresce più solamente il Bitcoin, ma ormai il Bitcoin Cash sta prendendo il volo, Ethereum pompa come la Madonna, e poi c'è il pezzo di Ripple, che è Ripple Rockets, ragazzi, ed è, sta superando Ethereum e sta diventando la seconda valuta, la seconda cryptocurrency. Allora, vabbè,
per valore o per mercato? Per valore.
E, beh, vabbè, insomma, velocemente.
Scusa,
c'è
Cash? Ripple non vale un cazzo.
No, per, no,
per market cap.
Per market cap.
Ah, ecco,
tanti gente ce l'ha.
Il valore che sta assumendo.
Perché ne stanno circolando tanti, semplicemente.
Ah, è il dopo il Bitcoin è la seconda. Allora, vabbè, velocemente così, vabbè, ovviamente ci sono delle differenze tra le varie criptovalute, questo sta venendo. Ecco, Ripple sembra avere una particolarità, nel senso che viene usata dalle banche, diciamo così, dai sistemi bancari, credo che già nel 2014, credo, sì, Fidor Bank, che è una banca quasi esclusivamente online, nata in Germania, ma poi con una serie di diciamo così filiali in giro per l'Europa, e principalmente l'Europa, ma anche negli Stati Uniti, è una banca quindi totalmente online, e la quale sostanzialmente ha preso Ripple, ha iniziato a usare Ripple come strumento per gestire i pagamenti intrabancari, no? Questo è stato già nel 2014. Quello che poi è cambiato è che in realtà un'altra serie di banche hanno iniziato a usarlo, e quindi sembra addirittura adesso che forse verrà usata anche da un consorzio di banche giapponesi, ha iniziato a essere usato da una serie di banche RBC, UBS, Bank of America, insomma in realtà sta diventando uno strumento utilissimo
finanziario,
uno strumento utilissimo per scambiare soldi, insomma. Tanto per dirla chiara, abbiamo avuto, insomma, è passata da 0,2 dollari a 2,3 dollari in due settimane, una roba assolutamente impressionante. Ecco, quindi ecco un'altra criptomoneta con un utilizzo diverso, questa non finalizzata allo scambio, diciamo così, anonimo per definizione, ma bensì...
Scusa, neanche Bitcoin.
No, vabbè, però finalizzata... Ah, in realtà quest'anno è cresciuta del 35.000%.
Leggo io.
Tanto per darvi l'idea di cosa, di quanto è cresciuta Ripple, insomma. Vabbè, insomma, comunque questo è il cambiamento, insomma, principale che possiamo dire per l'ultima settimana. Però Adesso vi dirò un mizzioletto. È arrivata la fatua egiziana per il...
Ah, sì.
Volevo introdurla anche
io. Ah, vabbè, ok.
No, no, volevo per, dire, magari per, non il,
per il Bitcoin. Praticamente è un, diciamo così, un prete, insomma, uno di una moschea, insomma, un mufti.
Non hanno i preti musulmani.
Un mufti.
Ma non hanno mufti, i preti lo stesso.
Vabbè, un mufti Shaqqi Alam, la più alta autorità religiosa dell'Egitto, ha detto che il Bitcoin è tipo una scommessa. E quindi, dopo essersi consultato con una serie di economisti, è arrivato a concludere che, insomma, è alto rischio, e quindi, insomma, lasciate la fatua, non usatela, non comprate, eccetera, eccetera.
E ammazzatelo. Ah, no.
No, credo che non vogliono ammazzare,
vogliono ammazzare Bitcoin.
Comunque l'hanno proibito, insomma, dai. Il Bitcoin, se siete musulmani, è proibito, ragazzi.
Mi spiace.
Perché i guadagni derivanti di Bitcoin sono paragonabili ai tassi di usura che applicano gli usurai. E quindi è sbagliato.
Beh, non hanno tutti i torti.
No,
no,
sì, senso, no, in realtà perfettamente hai ragione, dicendoci proprio la verità.
Cioè, non so se lo metterei sul piano religioso.
Cioè, però, assolutamente è immorale che una persona che magari non fa assolutamente un cazzo e si trova con una ricchezza assolutamente folle.
Quindi c'è una fatua anche contro la borsa, la speculazione in borsa, o
non lo so, questo
bisognerebbe informarsi a sto punto.
Va bene, insomma, comunque, insomma, detto ciò, io ripasserei la palla a Jai.
Oh, le palle, bello. Detto ciò, diciamo anche questo, non so, parliamo di Fitbit.
Dobbiamo proprio...
Dimmi tu, non lo so.
No, dimmi tu, guarda.
Dal titolo no, però dal se no, sei più interessante di quello che sembra, sì.
No, dai, parliamone, dai. Sembra,
parliamone.
Sembra tanto rilevante.
Se lo dici tu, vai.
Cioè, un bel po' di dati che entrano.
Puoi leggere, dirci la news e poi giudicheremo.
Bene, Fitbit ha intenzione di presentare al US Food and Drug Administration,
FDA.
FDA, esatto. Una domanda per vedere riconosciuto il dispositivo Smart Band, come cazzo si chiama, come dispositivo medico. Così si beccheranno anche tutti i dati dello screening dell'ossigeno nel sangue, diabete, malattie, aritmie cardiovascolari, bla bla bla. Insieme a quelle sulle malattie mentali.
Posso fare una domanda che esco un po' dalle news, ma volevo sentire voi che avete qualche competenza. Ma esiste, o vi sembrerebbe una bella idea, una app, no? Che vi dice in ogni momento
quanti peli ho sul culo?
No,
credevo.
Quali sono le informazioni che tutte le vostre app mettono a disposizione del mondo mondibile?
Penso che esista.
Facendo un esempio, una schermata in cui, bene, vai a vedere il livello di privacy di, per esempio, non so, vabbè, al di là di quelli famosi, FB o non so che cazzo, FB, bene, ha il controllo del microfono, ha il controllo di questo, ha il controllo di...
Scusa, poi, visto che stiamo andando fuori tema, sì, sai che ci metti meno a dire Facebook che non FB?
Sì,
detto ciò,
sì,
vai pure
sì,
avanti.
Sì, sì. O su qualsiasi altra applicazione, nel senso che magari una persona che potrebbe avere un qualche interesse per, diciamo così, per la privacy, potrebbe dire, vabbè, sai cos'è, ma scarichiamo sta app e vediamo il livello di privacy che ho sul mio cazzo di cellulare con l'applicazione.
Mi
che
pare
ho.
Che esista, ma non so dirti il nome.
Esiste già.
Sono abbastanza convinto che esista.
Con un'interfaccia grafica facile, sì.
Scusami, tu ipotizzi non solo di vedere che permessi ha, ma anche magari analizzare il traffico che fa versi sui server.
Ma il traffico magari non
mi sembra esagerato,
però sicuramente il fatto che, per dirti,
cioè, guardavi i permessi, posso farlo anch'io a mano,
sì, però io penso un utilizzo per uno che non ne sa un cavolo,
okay,
no? E che alla fine l'unica cosa che fa è accettare le varie robe per potersi installare le cagate, no? Perché poi perché gli servono. Però magari a un certo punto dice, ma senti un po', andiamo a vedere tu. E allora c'ha la lista di tutte le sue applicazioncine con i livelli di corruzione.
Cosa vuol dire? Cioè, il problema è che cosa vuol dire livello di corruzione? Perché, per esempio, se ho Telegram per dire è sensato che vada a vedere i contatti se è un gioco o no, ma come li distinguo? È quello che, il problema.
Che ti appare che il gioco va a vedersi i contatti.
Sì, ce l'hai sull'opzione di Android questa cosa.
Sì, ma uno di solito non le va mai.
Vabbè, ma uno non si scarica neanche l'app a quel punto, scusa, che puttanata è.
Lui parlava di redenzione di un utente medio.
Sì, ma l'utente medio nel momento in cui ha questa idea, invece che scaricarsi l'app, sa che può andare, cioè basta che chieda e sa che può andare sul menu.
È quello che gli
nel senso,
detto prima,
se chiedi al tuo amico smanettone, ma c'è un'app che fa questo? No, c'è il menu delle opzioni, guarda, sta qua. Quindi che cambia a quel punto?
Nella singola app, cioè si dovrebbe mettere per singola app e guardare
perché
il
scusa,
livello di...
ripeto, cosa, cioè, questo cosa mi fa la classifica delle più stronze, non capisco.
Potrebbe essere,
Sì, ma non puoi definirmi stronza perché, per esempio, ripeto, Facebook, visto che parlavi certo. di Facebook, della maggior parte dei permessi hai realmente bisogno.
Certo.
Ma non è che... è stronzo perché è Facebook, ma non è che è stronza certo. come applicazione perché fa esattamente quello che dice di fare. Quindi è sensato che abbia
permessi. Insomma, comunque era così, un'idea.
Se vuoi una lista dei permessi usati da un'applicazione, c'è almeno delle impostazioni di Android.
Per ogni singola
applicazione. E probabilmente anche su iOS.
Ma soprattutto la cosa più
importante... No, parli forte o stai zitto.
Ma soprattutto la cosa più importante è guardarli prima di installare l'applicazione.
Tra l'altro. A parte che adesso Android, le ultime versioni, te lo chiedono al momento dell'utilizzo se vuoi permettere un determinato permesso, vero. Al primo utilizzo di quel permesso. Per esempio, hai una app che vuole usare il microfono, al primo utilizzo del microfono ti dice posso usare il microfono? No, sto cazzo. E puoi continuare a usare l'app, se l'app è fatta bene. Se l'app è fatta a culo, crasha.
A quel punto disinstalli l'app.
Esatto, e a quel punto disinstalli l'app, esattamente.
Va bene, insomma. Oppure abbiamo il... Un pezzo da 90 un po' rattrapito dal caldo.
Scusate, abbiamo 8 minuti e abbiamo una notizia bella grossa.
Ah, ok, dai, allora vai col pezzolone.
Pezzolone, non so nemmeno da dove leggere, quindi cercheremo di andare molto a
tanto l'avrete sentita anche sul telegiornale con Toni Allarmistici, quindi possiamo andare.
Rasenteremo il pelo dell'acqua. Parliamo di speculative execution. Parliamo di Intel, parliamo di AMD, parliamo di ARM.
Alcuni.
Ci sono dei problemi sui microprocessori da 20 anni a oggi.
Sì, più o meno da 20 anni a sta parte.
Non tutti, sì.
Dal Pentium 4 fondamentalmente.
Ecco, da quando ho introdotto il fatto di andare a vedere se aspetta, una certa
scusa,
strada...
Aspetta, allora facciamo così. Quando un programma viene eseguito... Per ottimizzarlo, il processore non solo esegue l'istruzione corrente, ma va avanti di un tot di istruzioni per vedere se ci sono nel codice dei salti che vanno ad altri punti del programma, che così intanto si va a prendere il codice e i dati necessari all'esecuzione di quel salto e delle istruzioni seguenti, perché così quando ci arriva fa prima, fondamentalmente. Quando ci arriva davvero fa prima. Ovviamente questa cosa non è sicura al 100% perché può dipendere dallo stato del programma al momento in cui il salto deve essere eseguito effettivamente e potrebbe anche essere che quel salto non lo debba fare.
Quindi sicura ma non si intende come sicurezza in questo caso.
No, questa non è una questione di sicurezza, è una questione di ottimizzazione.
Si sta solo chiarificando.
È una questione è una pura questione di ottimizzazione. Statisticamente questa cosa funziona, nel senso che sono più le volte che il processore si azzecca che non le volte che il processore sbaglia.
Se no non l'avrebbero fatto,
giustamente. Qual è il problema? Il problema è che se il processore vale... Allora, sono state scoperte da Google 3 vulnerabilità che più o meno si riconducono tutte allo stesso problema. Il problema è che se il processore va a leggersi queste istruzioni più avanti, non fa nessun controllo sulla bontà dei dati che sta... cercando di tirar fuori. Per esempio, io gli posso dire vammi a prendere i dati che si trovano a questo indirizzo che normalmente questo programma non dovrebbe poter vedere. Il processore, visto che tanto non è detto che puoi eseguire effettivamente, va a leggersi questi dati e questi dati finiscono nella cache del processore, che è una memoria un po' più veloce della RAM e che il processore usa per accedere velocemente a determinati dati. Il problema appunto è che un programma malevolo potrebbe cercare di fregare questo potere predittivo del processore per andare a farsi mettere in cache dei dati a cui normalmente non avrebbe accesso. Questo in soldoni molto poco tecnicamente è il problema. Poi ci sono dei proof of concept che hanno preparato gli ingegneri di Google per far vedere come replicare il problema. si riescono a estrarre dati al ritmo di tipo 2000 byte al secondo, niente di eccezionale. È una cosa che a quanto pare non è mai stata sfruttata all'atto pratico per scopi malevoli, però questo problema esiste. Per quanto se ne sappia. Nel senso, non sono stati trovati codici in vivo che utilizzino questa vulnerabilità. La cosa che a me invece dà un po' più da pensare è che... questa cosa colpisce i processori Intel, praticamente tutti i processori Intel degli ultimi 20 anni, alcuni processori di AMD e alcuni processori ARM, che sono quelli dei cellulari, per dirla molto semplificata. La cosa che appunto mi ha sorpreso un attimo e che mi ha dato da pensare è che Google abbia comunicato questa cosa a Intel a giugno e Intel abbia dato notizia l'altro ieri e abbia rilasciato la correzione del microcodice del processore solo oggi. Questi hanno avuto 6 mesi e non avevano ancora mandato una patch, quindi questa cosa ha avuto una finestra di 2 giorni in cui è stata praticamente aperta. Se poi contiamo anche quanto ci mettono in genere gli aggiornamenti di sicurezza ad essere applicati, campo a cavallo che l'erba cresce. Quindi cioè, mi sembra un tempismo un po' strano, non strano da complotto, però boh. Non mi piace per niente come si è svolta questa cosa, personalmente.
Perché qualcuno doveva finire qualcosa con quell'exploit.
No, ho detto no. Oh, ma mi ascolti quando parlo? Ho detto sì, non strano da complotto. Ah, non è un gombloddo, semplicemente mi lascia l'amaro in bocca.
Però tutto c'è qui. Qualcosa di complotto?
No, non c'è qualcosa di complotto. Semplicemente mi lasciava l'amaro in bocca. Tutto qui.
Secondo me l'NSA c'è in mezzo.
Sì, c'è sempre in mezzo l'NSA. Dimmi qualcosa che non so adesso.
No. Semplicemente per dire, secondo me gli incontri. Pensate che l'altro giorno.
In 20 anni questi non hanno scoperto
più. No, allora, che in 20 anni non se ne siano mai accorti è plausibile, perché è un sistema estremamente complesso, un processore. Quello che mi dà da riflettere sono sti 6 mesi che hanno avuto e non hanno fatto un cazzo. Cioè, o meglio, non hanno fatto un cazzo. Hanno lasciato che venisse pubblicato il problema senza aver rilasciato una correzione.
Ma potrebbe anche essere che loro, pensandoci tanto, abbiano sbattuto così tanto la testa contro il muro che alla fine se ne siano dimenticati.
E di là il microfono, non guardare me, guarda il microfono. Vabbè. Comunque... No, non credo, non lo so, ripeto, avrebbero potuto benissimo aspettare un'altra 2 settimane, intanto pecciare il pecciabile, anche, cioè, l'Intel, la gente che lavora sul kernel Linux, per esempio, perché non hanno prima pecciato il kernel e io l'ho ricevuta oggi la patch, 2 giorni dopo, che è stato annunciato, cioè...
Boh, il tempo è denaro?
Il tempo è denaro, ma mi pare fatto veramente a culo sta roba, personalmente, ripeto, non voglio metterci malizia, cioè non voglio... presupporre malizia, però porca puttana, non è modo di fare le cose.
Stai facendo venire a me.
Sì. Quindi anche se non fosse un complotto sono dei grandi caconi.
Sì, quello sì. Vabbè, avremmo 2 minuti. Volevi fare un invito?
Beh, direi di sì, diciamo, ragazzi. Allora...
Ti ripeto i 2 minuti.
Quindi. Sì, siamo venuti a conoscenza che... in un posto a Mestre c'è stato un attentato con bombe incendiarie che ha contro un collettivo e niente, diciamo, questa notizia ovviamente a noi che siamo, diciamo, abbastanza interessati ai diritti civili, alla privacy, eccetera, eccetera, ci tocca abbastanza e invitiamo ovviamente alla partecipazione. C'era un presidio / manifestazione sabato 13 alle ore 16, vediamo se sono riuscito a dirla giusta, sì. E niente, vi invitiamo tutti
magari
a partecipare.
Anche dove, così, giusto per... sì. In Piazza Canova a Mestre, al Tutti in Piedi.
Ma potremmo anche non dirglielo, che così lo scoprono da soli.
Troppo tardi.
Nell'anonimato totale, capito?
Tempismo perfetto.
Sì, cioè, erano 3 giorni dopo, perché, oh cazzo, ho scoperto
adesso dove è. Il giorno è giusto, ma non sapevano dove.
Poi appunto arrivano 3 giorni dopo, perché non sapevano come trovare il posto.
Esatto, comunque, allora, al Tutti in Piedi a Mestre, sabato 13 alle
gennaio,
ore 16.
Gennaio, 13 gennaio.
Gennaio, sì, ecco. Gennaio. 2018, dai, 2018, alle ore 16. Forse ce l'abbiamo fatta.
Va bene, in tutto ciò vi salutiamo, vi ringraziamo per l'ascolto. Questa era la prima trasmissione dell'anno, tra l'altro non l'abbiamo neanche detto, che stronzi. E non fare puttanate vicino al mio microfono. E buonanotte a tutti. No! No!